chiudiamo su un tema importantissimo dal mio punto di vista, che è il tema dell'umorismo. Umorismo, come possiamo utilizzarlo nel mondo delle aziende? Spesso secondo me c'è una totale confusione, fraintendimento, e la persona giusta per aiutarci a capirci di più è Giovanni Vernia. Eccolo!
Buongiorno! Ciao Monti! Ciao!
Eccolo qua! Allora,
quanta sopravvalutazione in questa presentazione! Allora,
come stai?
Sto benissimo, sono tornato nella mia Milano dove mancavo ormai da 10 anni. Ci ho vissuto 10 anni a Milano.
Sì, dieci anni. Eri felice a Milano?
Ero molto felice. Milano è la città della felicità, sì. Chi non vorrebbe vivere a Milano dove ci sono questi quartieri a cui hanno dato adesso i nomi inglesi, hanno dato i quartieri, no? C'è Nolo, North of Loretto.
Oh, wow.
North of Loretto, dove tu compri un pezzo di torta e costa 8,50 euro. Cioè, a Londra costa meno, no? È il nome inglese, perché se tu lo chiami come si chiamava il mio quartiere, io vivevo un po' alla periferia di Milano, quando sono arrivato a San Leonardo. Conoscete San Leonardo?
San Leonardo?
Molto per... quasi... Sì, esatto, sì, molto oltre, diciamo. Ecco, quello l'hanno chiamato Kwame, adesso, come quartiere. Quartiere di merda, era un quartiere di merda. Sì. E quindi
senti, sai che
volevo subito settare il livello del talk,
il livello della formazione,
il CEO di Venchi e tutto quanto. Ho detto vabbè, senti,
mi ridici la differenza tra i liguri, i milanesi, i genovesi, i milanesi, perché no, quando abbiamo chiacchierato l'ultima volta, ti giuro, ero caduto dalla
senoria. Andiamo lunghi, io te lo dico, andiamo lunghi.
No, ma giusto un accenno, perché per chi non lo sapesse, la differenza è importante.
Vabbè, io sono cresciuto ovviamente a Genova. Diciamo, Genova è celebre nel mondo, per tutti pensano che Genova sia perché... sono famosi perché sono un po' tirati, no? Sono di un braccino corto. Invece la cosa del ligure è che è pessimista, è arrendevole, è sconsolato. Quindi io mi ricordo a Capodanno questo episodio, io da piccolo ero un bambino pieno di gioia, di voglia di vivere, andavo per fare gli auguri al mio vicino di casa e da fuori sentivo, io li ho sentito che botti fuori. sì, sarà il Capodanno. Allora auguri, e lui, ma cosa vuoi fare gli auguri, che tanto se le cose devono andare male, vanno male lo stesso. E questo è l'ottimismo, è la cosa in cui sono cresciuto, anche quando appunto andavo all'asilo, no? E io ero un bambino pieno di voglia di giocare, tutto, dai giochiamo a nascondino, la mezza, ma cosa vuoi giocare a nascondino, che tanto alla fine ti trovano sempre. E questo, cioè, questi sono tutti aneddoti che non è che me li sono inventati, è la verità. Poi da Genova mi sono trasferito a Milano. Ci sono trasferito a Milano perché? Perché a Genova mi sono laureato in ingegneria elettronica col massimo dei voti.
È uno scherzo o è vero?
No, è la verità.
Ah, ok. No,
come il film, bravissimo, come il film. Mi sono laureato in ingegneria. Io dico sempre che sono l'esempio vivente su questo palco che al giorno d'oggi, anche per fare deficiente, il diploma non basta. Ci vuole la laurea. E quindi sono arrivato a Milano in cerca di fortuna e l'ho trovato, perché ho iniziato in una società di consulenza americana a fare ingegnere. E lì mi sono accorto che Milano invece è totalmente diverso, perché Milano è piena di voglia di fare, di brio, di cose. Andiamo alle PA, andiamo al mare, facciamo un turno insieme. Io sono rimasto spiazzato, perché ero abituato a Genova. Andiamo al mare, ma dove vuoi andare, che tanto non troviamo parcheggio? Capito? Era... sono rimasto un po', però questo è cabaret, capito? È proprio la verità. Quando hanno fatto l'acquario a Genova, no? L'Expo, conoscete tutti, l'avete visto, no? Expo, insomma, Genova al centro del mondo, giornalisti da tutto il mondo, perché Genova veramente è Renzo Piano, architetto internazionale. Io, Genova doveva essere orgogliosa. Stavo guardando il TG3, arriva un signore sulla sessantina, giornalista, hello, what are you trying to announce? E lui, cosa l'ha detto? Cosa ne pensa dell'acquario, quest'opera straordinaria per Genova? E lui, guardi, è bello, per carità. Ma che bisogno c'era di fare l'acquario che c'è già al mare? Cioè, non gliene frega niente, capito? Ma ci sono a neve, potrei andare avanti un'ora, capisci?
E quando hai cercato, hai trovato differenza sulle case? Quando
le
vai case,
c'è in... questa anche l'agente immobiliare che rispecchia le caratteristiche del luogo di appartenenza, perché... il genovese, tu vai a vedere queste case meravigliose a Genova, a Nervi, Genova Nervi, si affaccia sul mare, c'è la risacca sotto casa, il sole, tutto, guardi, io questa casa gliela faccio vedere, ma c'è sto problema qua che ci batte il sole tutto il giorno. Poi vede qua, si vede tutto il Golfo del Tiguglio, c'è cioè il mare che le raggiunisce, le ringhiere, non riesce. Quindi una cosa bellina, a Milano venderebbero, no? Invece a Milano si sa vendere qualsiasi cosa. Milano è proprio il marketing, no? A Milano entri in una casa e cioè, guardi, le faccio vedere questo immobile di pregio. Ci sono i topi che camminano così, no? Gli fa, guardi, vede, questo è un open space. Scusi, open space in che senso? Non vedo il tetto. Appunto, è open space perché cercava anche un tetto. Sì, allora andiamo su budget sensibilmente più alti. Così, a Milano, ecco. Vede, qua si affaccia sul vicino. Questo è il bagno del vicino. Ma non c'è mai, però. Vabbè.
Ti fa
Sei
morire.
scemo, eh?
Senti Giovanni, come si fa quando si parla di argomenti pallosi come i nostri, no? Di business,
Sì,
cose,
sì, sì.
marketing, e dall'altro lato io lo vedo, no? Comunicando sui social, se tu trovi una cifra comunicativa che sia più ingaggiante, dove ci sia anche un po' di simpatia, non è che devi per forza essere super serio, super professionale.
No, no,
Chiaramente
certo.
funziona molto meglio, però il problema è che a volte vedo l'eccesso opposto dove hai delle aziende che magari devono essere simpatiche a tutti i costi, che è una tristezza super cringe, no?
Sì.
Qual è secondo te per partire e dire ok, l'umorismo, come possiamo metterlo dentro questo mondo?
Ma intanto crederci, perché si pensa, come hai detto giustamente tu, si pensa che professionalità sia uguale a serietà. E non è sempre così, nel senso che fare umorismo durante la vita lavorativa, che poi non lo dico io, insomma, ci sono statistiche, no? Che appunto assolutamente che noi viviamo gran parte della nostra vita al lavoro, quindi perché viverlo come un sacrificio? Io ho lavorato appunto per 10 anni in società di consulenza dove la sofferenza era il mantra principale, cioè nel senso che dovevi soffrire, dovevi essere proprio serio, impostato, i tuoi capi erano seri, erano quelli che io a Milano uscivo alle 8 di sera dall'ufficio, uè Gio, cos'è, mezza giornata oggi, questa roba qua, quindi capito, però erano sempre molto rigidi, molto, ma non solo nella vita lavorativa, anche personale, io li sentivo parlare con la moglie, cosa, sempre molto impostati. Quello si pensa che spesso si confonde questo atteggiamento con un qualcosa che porta maggior produttività. Però invece è un'arma a doppio taglio perché questo atteggiamento crea quello che si chiama stress. Perché sei stressato, se vivi in un ambiente costantemente sotto pressione, di serietà, di tristezza e quindi arriva lo stress. Lo stress è il nemico della produttività perché uno stressato sta assente per malattia, sta assente perché ha una scarsa motivazione e quindi
Non
non
funziona.
funziona. E la soluzione qual è? La soluzione è utilizzare l'umorismo, perché non lo dice Giovanni Verni, non lo diceva Freud, l'umorismo è il più potente meccanismo di difesa dello stress. È un potente antidepressivo che abbiamo dentro di noi e che reindirizza verso l'esterno tutte le tensioni negative a cui siamo sottoposti. Sul lavoro abbiamo forse la maggior parte delle nostre tensioni negative. Quindi usare l'umorismo al lavoro è cosa buona. È cosa buona perché? Perché crea un ambiente positivo, perché al leader fa acquisire quella che è tanto nota come leadership, no? Quindi non autorevolezza, non autorità, ma autorevolezza. Carisma, cioè una persona che riesce a utilizzare l'umorismo durante una presentazione e che riesce a farti ridere o sorridere all'inizio della presentazione, a catturare l'attenzione e poi riesce a fare il suo discorso, no? È professionale perché se l'è studiato, perché se l'è
Certo.
preparato e tutto quanto. È una persona che è capace di catturare l'attenzione in quel modo e dimostra di avere una sicurezza incredibile rispetto a uno che invece fa una presentazione totalmente impostato, monocorde, con quel tono noiosissimo, e dice: guarda, caspita, è talmente sicuro di sé che non solo mi sa fare una presentazione professionale, ma sa anche uscire dal seminato e farmi, cioè, e farmi sorridere, giocare sul
sole. Anche deve essere doppiamente bravo, no? Perché deve saper fare magari tutti i vari...
E quello è il carisma. Quello è lì cresce il carisma. Quindi in ambito lavorativo, io ero uno che la malattia dell'umorismo ce l'ho sempre avuto da piccolo. Sono diventato ingegnere, ma mi avevano scritto a matita sull'album perché avevano visto che c'era qualcosa che non andava. Però l'ho sempre fatto nelle riunioni, quando lavoravo in Accenture, che è una società di...
Veramente lavoravo in Accenture?
Io ho lavorato in Accenture per un anno, anche tu, condoglianze. Hai capito? Quindi no, poi ho lavorato in altre...
Accenture è main sponsor dell'evento. No, scherzo.
Condoglianze, condoglianze.
Quindi, scherzo.
No, poi sono passato in altre società di consulenza, poi... sono diventato incredibilmente il country manager per l'Italia di una società americana che si occupava di web marketing. Quindi gestivo un sacco di clienti grossi in Italia, gestivo l'aspetto commerciale. E, sono arrivato in questa posizione, però io ho sempre usato l'umorismo. Io se andavo in una riunione di Accenture, dove era sempre stati tutti seri, ed erano riunioni col cliente, io ci dovevo sempre mettere qualcosa per stemperare, per drammatizzare. Tant'è che il cliente si era affezionato, cioè, nel senso, quando doveva andare il manager, al manager diceva, no, ci mandi Verni in riunione, no? Perché erano riunioni, ora non è per fare il fenomeno, però erano riunioni più piacevoli.
Certo.
L'umorismo spesso si confonde con uno che fa ridere.
Esatto.
Invece non è uno che fa ridere, l'umorista è uno che... riesce anche a me, io dico, non fa ridere, fa sorridere. Essere umoristi è essere in grado di mettere le persone a proprio agio. In una riunione spesso c'è questa inibizione a dire la propria, perché c'è sempre questo clima teso, no? Dice, certo, magari mi giudicano, poi noi viviamo un'esistenza basata sul giudizio, perché anche i social hanno dato questa cosa,
totale,
no? E noi siamo sempre sottoposti.
Oppure perdi il cliente, stai zitto, non dire la parola sbagliata.
Zitto, bravissimo.
O il capo che poi...
Sempre questa cosa. Essere cioè, umorista significa creare anche un ambiente dove, diciamo, ognuno è a proprio agio a dire la sua, senza sentirsi giudicato a tutti i costi. E quello è già umorismo. Cioè, empatia è il primo passo per l'umorismo. Creare empatia con le persone. E come si fa?
Esatto, infatti la domanda è che poi sembra facile, però nella maggior parte dei casi vedi che...
E come si fa? Beh, allora, il primo passo, secondo me, è l'umiltà. Mettere da parte l'ego, siamo sempre molto attenti al nostro ego, no? E però quello ci crea degli schermi con le persone, quindi una delle cose fondamentali per fare umorismo è praticare l'umiltà. Tant'è vero che l'umorismo che funziona di più è l'autoironia.
Giusto.
Se tu vuoi fare umorismo e non vuoi sbagliare, non vuoi offendere nessuno, non vuoi essere fastidioso, non vuoi essere considerato il giullare di corte, lo scemo, fai autoironia. Ti prendi in giro da solo, il massimo che puoi fare è ti offendi da solo, ma allora sei un cretino, cioè sei un pile, non è...
Quindi... Ma a casa dici però...
Mi sono offeso, no, cioè, allora, capito? Quindi quello, e ti metti in uno stato, quella è un'arma fantastica, perché tu metti il tuo interlocutore a suo agio, perché tu abbassi il tuo status, no? E lui si sente a suo e dice, caspita, guarda, sono proprio contento di stare davanti a questo inferiore che si prende in giro davanti a me. Ed è fantastico, è un'arma incredibile. L'autoironia è una cosa... Però per fare autoironia devi essere umile, perché se non sei umile non ammetti i tuoi difetti. Perché per fare autoironia devi conoscere i tuoi difetti. E noi siamo sempre molto attenti a nasconderli i nostri difetti, no? Basta guardare quando ci facciamo una foto e la mettiamo su Instagram, siamo attenti a fare la posa giusta, no? Il bicchiere, l'aperitivo, che non si vede l'orecchio, perché magari, no? Il filtro. E invece no, noi dobbiamo concentrarci sui nostri difetti, perché quelli lì sono le nostre armi per fare umorismo. Perché se io mi prendo in giro sui miei difetti, e ci vuole tanta umiltà perché li devi conoscere.
Però... Se come me non hai difetti, come fai?
Non puoi essere un grande umorista. Sì, no.
Se noti, Daniele Ferrero prima, che è una persona molto competente e sa, il suo mestiere lo sa, e non ha bisogno di convincere nessuno, perché,
certo,
come dire, prima parlando ha detto, eh sì, noi abbiamo aperto in Brasile, abbiamo perso 3 milioni, 4 milioni, è stata una scuola di business gratuita, cioè a pagamento che abbiamo... Cioè,
quando l'ha detto, ero dietro, ho sentito una fitta al cuore io. Era... ho detto 3 milioni, ho perso 3 milioni.
Però lo vedi, cioè nel senso si è auto... flagellato, ma perché non ha bisogno, come dire, di affermare il suo status?
Sì, no? Sì, sì. Questo... capita di sbagliare. Certo, 3 milioni di euro sono tanto, come... però, voglio dire, se è talmente facile giocare sui propri difetti, cioè si fa molta meno fatica a giocare sui nostri difetti che nasconderli. Noi spendiamo un sacco di energie per cercare di nascondere i nostri difetti. E invece è molto più facile, e quello è il primo passo per l'umorismo.
Dovete sapere che abbiamo avuto uno scambio di messaggini, sì. Romani, perché a un certo punto io ho chiamato e ho detto, cioè, vieni, facciamo una chiacchierata. Poi c'è stato uno scambio di messaggi tra i vari team mio che ha detto, no, però servono belle delle slide, no, per riepilogare.
Tu, mica,
le... Allora, allora sono arrivate ieri nelle prove, arrivano le slide.
Ho fatto le slide.
Cioè, ok, arrivano le slide. E io vedo... che Sergio mi dice, guarda, ci sono le slide, dico, ma no, le slide.
Mi allora, vocale.
Lo chiama e dico...
Lo faccio ascoltare perché è molto...
Sarebbe da caffoni far ascoltare vocale.
No, ma perché era carino, cioè era... Aspetta, no, ce l'ho ancora, no. Non ho, di solito quelli brutti li cancello, invece questo l'ho tenuto perché domani lo faccio sentire.
Ho guardato un vocale, perché ho visto le slide e ho pensato...
Aspetta, era meraviglioso.
Allora. Magari non è il caso.
Posso?
Puoi interrompere la diretta un secondo?
Allora.
Ma ciao caro, come stai?
È proprio come l'ha buttata lì proprio con grande empatia, grande...
Esatto, il messaggio
grande,
era...
Grande...
Ma ciao caro, come stai? Ascoltami, noi domani abbiamo tutta una giornata in sostanza senza slide o presentazioni, quindi anche tra noi facciamo una chiacchierata super informale, io seguo un po' gli argomenti che ci siamo detti, però senza slide o altre cose, ecco, insomma, questo... ci tenevo a segnalartelo, tanto tu sei bravissimo, abbraccio.
La leccatina per giusto,
cioè,
il messaggio era...
È proprio, cioè, quando dici autorità o autorevolezza, questo è proprio, domani non si fanno le slide. Il sottotesto era, domani le slide tu non le usi. E io ho detto, ma io non le volevo usare.
Lui che non voleva... A questo punto però, mentre ho fatto messaggio, poi ho detto, dai, dai, vedere quella cagata, dai che ha mandato. Poi guarda, ho detto... Però non sono male, sai, quindi lo richiamo. Detto,
vabbè, adesso vi faccio vedere una. Vuoi fare? Non lo so. Vuoi
perché
che
secondo
vedere?
Me invece c'erano, a parte ci sono alcuni video e alcuni concetti che mi sembravano carini. E quindi l'ho richiamato e ho detto, sì, però qualche slide. E lui ha detto, sì, oh, cazzo, vuole slide o non vuole
questa,
slide?
Questa è la più importante. Questo è il mio modulo di formazione per le aziende dove insegno appunto come l'umorismo aiuta il business, quindi prendete nota, segnatevelo, c'è il manager lì, prendete, mandate. Vi faccio vedere un video, un altro video, perché questo è significativo. Sì. Andiamo avanti qua, questo video qua, quello è dell'assistente di volo. Allora, prima faccio un piccolo preambolo. L'assistente di volo è un mestiere, ti fanno l'annuncio, eccetera eccetera. Io ho preso l'aereo stamattina, di solito non c'è questa empatia perché è un lavoro ripetitivo, eccetera, eccetera. Cioè, lo fanno abbastanza. Oh, signori, benvenuti. Ci sono romani? In streaming. No, perché diciamo lo fanno con un po' di... No? Signori, benvenuti a bordo del volo. Ida. Se poi lo fa in inglese, Los Angeles, welcome on the rights. C'erano due inglesi sul volo, what the fucking saying? Perché lo fanno un po'. Un po' così. Questo assistente di volo lo fa in un modo molto particolare. Ok? Vai.
Signore e signori, benvenuti a Milano Malpensa, dove sono le ore 10:50 del mattino. Il nostro atterraggio è avvenuto con 20 minuti di anticipo. Ricordatelo del caso la prossima volta dovessimo essere in ritardo. Innanzitutto, per garantire la vostra sicurezza, vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture a nacciare. fino a quando l'apposito segnale verrà spento e l'aeromobile avrà raggiunto la posizione finale di parcheggio. Assicuratevi di non dimenticare nulla a bordo, come suocere e mariti, poiché verranno comunque restituiti. La poltronata nella tasca del sedile, sotto il sedile, nelle cappelliere, che dovranno essere aperte con cautela, onde evitare la caduta di oggetti. Ricordiamo inoltre che non sarà consentito fumare fino al raggiungimento di un'apposita area per fumatori. Chiama al pezza non esiste. Tutti i dispositivi elettronici, compresi i telefoni cellulari, dovranno essere tenuti spenti fino all'apertura delle porte. È inutile nascondersi fra i sedili per accendere il cellulare, l'equipaggio vi vede e soprattutto vi sente. Infine, a nome del comandante dell'intero equipaggio, vi ringraziamo di aver volato con EasyJet e non con gli altri. Arrivederci.
È straordinario. È straordinario. È bellissimo. Allora, è fastidiosa una cosa del genere? Non mi sembra proprio, anzi, questo signore ha un grande carisma, perché ha fatto una cosa che tutti fanno nello stesso modo, magari anche in modo macchinoso, no? Invece meccanico, scusate, e lui l'ha fatto invece mettendoci del suo e usando l'umorismo. E quindi lascia un'immagine molto più potente, un'esperienza pazzesca nel viaggiatore, che oggettivamente ora io non è che se, non so se hai dei contatti con questo brand, però cioè, non
è main sponsor,
no, però non è che sia un'esperienza straordinaria fare un viaggio. Io delle volte devo staccare le tibie e mettere
e poi sei fermo così.
Sei così, sembra. No, quindi, e invece il brand acquista proprio un allure.
Ha un'identità a quel punto.
Sì, e quello lo fa l'umorismo, è magico in questo senso, no?
Senti, che suggerimenti daresti? Stavo guardando l'ora perché...
Sì, e l'ho detto che andavamo lunghi.
Esatto. No, stavo guardando l'ora perché so che poi devi andare, non
vuoi. No, io guarda, fino alle 5:30 ce l'ho.
Vabbè, sì. Allora andiamo avanti fino alle 7:30, perché mi sembra che...
Impaghi l'altra aereo.
Cosa vedi come suggerimenti? Perché poi lo sai, chi lavora in azienda poi ha tipo la checklist, no?
Sì.
Allora, numero uno, guardare negli occhi. Numero due, no, come suggeriresti di avvicinarsi per essere... come dire, più...
Allora, ti dico, primo passo, come ho detto adesso, è l'umiltà. Cercare di mettere da parte il proprio ego, cercare di mettersi a disposizione del prossimo. E quello è il primo passo per creare l'umorismo. Dopodiché bisogna cercare di evitare la spiritosaggine. Se no diventi fastidioso, perché c'è sempre quello che si sente molto simpatico, perché fa ridere tutti gli amici della compagnia, e poi... lo fa anche nell'ambito lavorativo, però ci sono dei criteri che ti fanno superare il confine tra umorismo e diventi lo spiritosone di corte, ed è banalmente il classico gatto attaccato lì. Cosa significa? Significa l'umorismo è una forza, dicevamo prima, che allenta le tensioni, è una forza magica, no? L'antistress naturale che abbiamo all'interno di noi. Ci sono delle cose che, tipo, il gossip in azienda, cioè per fare i fenomeni simpatici, per ridere un po', si usa il gossip sul collega, magari c'è la tresca, si conosce, c'è quello che ha fatto un errore, allora si ride su questo. Quello è fare gli spiritosi. Quello, avvertite, questo crea tensione, non è umorismo.
Che ridi a danno di qualcuno.
A danno di qualcuno. Stessa cosa la volgarità. Spesso si usa la parola volgare, l'espressione volgare, perché si pensa che usando quelle espressioni si toglie uno schermo fra noi e l'interlocutore, si entra più in confidenza. Però non sappiamo mai se all'interlocutore questa cosa è gradita oppure a qualcuno che ci sta ascoltando in quel momento. Quindi la volgarità è una cosa che, diciamo, in ambito lavorativo abbassa il nostro status, che è una cosa positiva nel caso tu lo faccia con l'autoironia, però lo abbassa dal punto di vista professionale, e quello
sembra,
è
quantamente domanda, che sembra che abbiamo un quadro astratto dietro di noi e...
guarda ti metto questo. L'altra cosa che ti crea lo spiritoso è prendere in giro. Noi abbiamo dei difetti, se li usiamo noi i nostri per prenderci in giro da soli, facciamo autoironia, ma se qualcuno usa i nostri difetti per prendere in giro noi, crea tensione, non crea gruppo. L'umorismo è una forza che crea gruppo, no? Appunto dicevamo la riunione dove stiamo bene insieme. Invece questa cosa crea dei muri. Sì, ridiamo io e te di un terzo, però lui non ride insieme a noi. Chiaro. E quindi questa cosa qua è l'anti-umorismo.
È un po' come quando lo stand-up comedian arriva a teatro e prende le persone in prima fila e inizia a massacrarle.
Sì, è un po' una roba vecchia, secondo me. Cioè, è una cosa che si fa, però in un cabaret, insomma, è un po' una roba che a me non piace. Anche in ambito di comicità è una cosa che non amo fare.
Anche perché hai delle persone che sono veramente disparate.
Sì, no, cioè. E poi non solo la persona, ma tu immagina, magari è venuto con la moglie o col figlio, certo, che ascolta questa presa in giro costantemente. Cioè, crea molto disagio. Cioè, ridono tutti, però, perché non stanno prendendo loro.
Certo.
Eh sì, ridi perché io sto prendendo in giro lei, tu ridi, però se vengo da te tu non ridi. Quindi quello lì non è tanto umorismo, secondo me.
Sai che sono andato a Brighton a uno stand-up comedy show e... siamo andati in un gruppo e le persone che sono arrivate prima non erano mai state a uno stand-up comedy. Uh-huh. E hanno detto, ah figata, abbiamo preso i posti in prima fila.
Ale, ciao.
Voi siete fuori, cioè. E quindi, capito, un'intera serata dove cerchi di mimetizzarti, perché è lì, è come dire, d'obbligo che uno parte e inizia a massacrarti, però non è per niente divertente.
Ecco. A me non piace, no. Sì, a me non piace molto. Questo, diciamo, è la cosa principale. Poi, appunto, per coltivare il nostro senso dell'umorismo ci sono dei modi, perché noi abbiamo tutti un senso dell'umorismo, solo che spesso lo nascondiamo. Ognuno ha le sue sfaccettature. E quindi si può sviluppare il senso dell'umorismo. Dicevo prima, l'umiltà è una caratteristica del senso dell'umorismo. Perché? Perché... Un modo per svilupparlo è il morphing. Cosa significa il morphing? Significa noi non siamo bravi a fare tutto. Quindi facciamo una specie di morphing e facciamo nostre le caratteristiche degli altri. Abbiamo un collega, un collega è più bravo di noi. Andiamo a vedere in che cosa è più bravo di noi. È più bravo perché fa delle presentazioni brillanti, è più bravo perché arriva puntuale, è più bravo perché si lava, è più bravo perché arriva pulito al lavoro. C'è questo aspetto, io l'ho vissuto, insomma, c'erano colleghi che non potessero starci insieme. Quindi, è più bravo di noi in che cosa? Prendiamo quella caratteristica e cerchiamo di farla nostra, cioè farla diventare nostra. Ci modelliamo in quel modo lì. E quindi in quel modo cresciamo. E questa è l'umiltà di cui parlavo. E un altro aspetto dell'umiltà è il grande fratello. Io lo chiamo il grande fratello. Cioè noi quando agiamo al lavoro, ma anche nella vita normale, adesso io sto parlando con te, immaginiamo di essere dentro al grande fratello, quindi ripresi dalle telecamere 24 ore su 24. E immaginiamo di osservarci mentre ci stiamo comportando. In questo modo ci mettiamo costantemente in discussione. Quindi stiamo facendo una presentazione? Ok, quindi ci stiamo osservando mentre la facciamo. Siamo monotoni, stiamo guardando sempre la prima fila e le ultime file non le guardiamo mai, abbiamo sempre lo stesso tono di voce, stiamo annoiando le persone, dobbiamo fare qualcosa per tirare su l'attenzione, quindi mettere una battuta, mettere qualcosa. In questo modo noi riusciamo a correggere in realtà il nostro comportamento e quello è umorismo, perché... lì riusciamo a capire come entrare in empatia con le persone.
E c'è un livello anche di attenzione, quindi non soltanto... perché spesso uno magari quando parla è concentrato solo su se stesso, su quello
sì,
che sta facendo.
È l'ego, sì.
E invece non è attento a quello che sta succedendo.
E invece devi stare devi essere in comunione con gli altri per fare umorismo. E devi essere anche molto sveglio. E questa è una cosa particolare dell'umorismo, perché devi essere molto informato, perché qualsiasi cosa può essere il tuo gancio per fare umorismo, no? Cioè, la barzelletta, per esempio, non è umorismo. La barzelletta estrae dal contesto che stai vivendo e quindi fa parte dello spiritoso. Magari lui è bravo a raccontare la barzelletta nel suo gruppo di amici e quindi arriva lì e nella riunione si mette a raccontare la barzelletta. Ma è noioso perché spesso non le sa neanche raccontare, quindi ridi per educazione. A volte ridi prima che finisca perché dici quando finisce, no? E non è astratta dalla realtà contingente. Vedete, l'umorismo è molto legato alla realtà che stai vivendo. Quindi quando prima è successa una cosa quando lui ha detto Accenture e io ho detto condoglianze, ecco, quello era umorismo, perché io sono molto bravo.
Però ti agganci.
Ti agganci a qualsiasi cosa, quindi devi essere molto sveglio, devi avere appunto le antenne belle, belle dritte, qualsiasi cosa succede la devi usare. Non è un fastidio. Allora, fare umorismo, qualsiasi imprevisto, che Dio lo benedica.
Esatto.
Perché permette di uscire dallo schema, perché se tu ti sei preparato bene, tu i tuoi binari da percorrere ce li hai e arrivi fino alla fine. L'imprevisto è un bene, perché ti permette di uscire dai binari un attimo, hai i tuoi criteri per fare l'umorismo, quindi non puoi sbagliare. Se succede qualcosa di strano, ritorni sui binari e arrivi alla fine. Al massimo non hanno riso, però se tu non hai offesi, se tu non hai fatto lo spiritoso, non è successo niente. Però l'imprevisto, se tu lo riesci a cogliere e trasformarlo in tuo... Tipo, fai una presentazione. A me quante volte è capitato di assistere a una presentazione di manager delle mie aziende e con grandi platee e magari non andavano le slide.
Classico. Meglio.
Allora, lì ho visto dei disastri. Queste persone che hanno fatto corsi di tecniche di presentazione, presentation skills, tutto quanto... andare nel panico perché la presentazione non è, quindi magari adesso vediamo, ora arrivano i tecnici, ecco, magari se riusciamo a risolvere, forse entro Natale, con questo povero Cristo che era lì, che cercava di risolvere, insultava, cioè prendeva in giro il povero, che magari era anche in nero, poverino, e lui lo denigrava, no? In quel modo lì, imbarazzo. Invece quello lì, mentre il ragazzo sta sistemando il tecnico, quello è un'occasione per prendere contatto col pubblico. Scendi dal piedistallo, abbassa il tuo status, vai dal pubblico, vai lì. Nel frattempo che sistemano ci conosciamo, piacere, io sono quello che sta facendo la brutta figura, grazie. Capito? Ed è un'occasione per fare umorismo e per uscire dallo schema. Poi dopo ritorni, tanto te la sei studiata
e la poi ti aiuta sulla la parte successiva della presentazione perché hai già conquistato anche di più.
Però nel momento in cui scendi e esci dallo schema, vedi che usi l'autoironia, sono quello che sta facendo la brutta figura. Cioè devi sempre avere
questo in testa. Senti Giovanni, siccome mi stiamo guardando 5 minuti abbiamo, perché più che altro se no sì. Devo pagare gli straordinari.
Bene,
vorrei evitarmi allora, questo.
So che frequentavi la Liguria. Esatto.
Preferirei evitarmelo se sì, possibile. Sì. Vogliamo fare un recap? Avevo visto in fondo, avevi forse una...
Avevo fatto un recap, non lo so. C'è Obama, c'è un sacco di roba. Vedi per esempio lo stress, guarda che bello. questo è lo stress, no? Guarda che bello, questi, faccio questo esempio, come l'umorismo è un potente antistress. Guarda, questo è Mel Brooks, gli hanno chiesto a 95 anni qual è il segreto della sua carriera così lunga. Cosa ha risposto Mel Brooks? Non morire, cioè è una cosa, è il potere dell'umorismo, no? Che sdrammatizza qualsiasi cosa. Lui sa bene che ha 95 anni. Poi c'è questa che è molto bella, questa è in Italia. Oggi a Pompei hanno fatto l'attacco ai resti degli antichi romani e un comico bravissimo ha fatto questa roba. L'avevano prenotata alla ASL e gli avevano detto che c'era un po' d'accordo. Il comico lo conosco vagamente, è questo. No, il recap, vuoi sapere il recap? Non so se c'era un
umorismo esterno,
autoironia, conoscere bene i propri difetti. Per fare autoironia devi sapere bene quali sono. Se non riuscite a trovarli, chiedete a vostra moglie, al vostro compagno, al vostro collega, li saprà di benissimo. L'umiltà, l'ho detto prima, il gioco d'anticipo. Il gioco d'anticipo cosa significa? Una volta che tu conosci i tuoi difetti, è inutile che li nascondi, li metti lì, sul piatto. E in quel modo c'è un esempio che faccio sempre, che è nei miei corsi di... C'è una ragazza che ha partecipato a uno dei miei training e come ruolo lavorativo aveva quello di telefonare, un ruolo telefonico, telefonava ai prospect per prendere un appuntamento con il direttore commerciale per parlare di...
Mestiere...
un mestiere tremendo.
Infame, faticosissimo.
Sì. Poi adesso ci mettono proprio anche il robot, cioè. Oppure che... Io devo capire chi è che risponde al robot, però vabbè, sono cose loro. Cioè, perché spendere soldi a mettere il robot, oppure spendere soldi a mettere una persona che non parla bene la nostra lingua a fare un lavoro che è già difficilissimo per uno che parla la nostra lingua? Questi sono i misteri, ma non è il nostro nome. C'era questa ragazza, peccato un ruolo telefonico, prettamente telefonico, peccato che venga questa voce così. Quindi tu ti senti chiamare, appunto, buongiorno, sono Mario Lauro, chiamo da... Tu al telefono pensi a uno scherzo radiofonico. Ha assistito a questa cosa, quindi gioco d'anticipo, cosa significa? Mettere sul piatto e giocare d'anticipo sul tuo difetto. Lei ha detto, il mio difetto è questa voce, ok? Quindi cosa ha fatto?
Poi,
sì, ha detto, no, lo sa, mi prendono tutti per il culo per questa voce. Quindi è il mio difetto. Allora cosa fa? Chiama.
Sono Mario Lauro, chiamo da... Sì, lo so cosa sta pensando, questa è la mia voce vera.
Gli abbiamo salvato la vita, perché da quel momento ci ha scritto Felicissima che la telefonata è in discesa. Mentre prima c'era questo scherzo, dici, ma sarà uno scherzo, sarà una cosa... No, da quel momento lei, bah, simpatica, è simpatica, si è presa in giro, parliamo di business, non ci sono più dubbi.
Giusto.
Ok, questo è il gioco d'anticipo. Divertirsi, improvvisare, che non è approssimare. Cioè, ti devi preparare bene. Se ti sei preparato bene, puoi divertirti. Mm. E quindi, secondo i criteri che abbiamo detto, puoi fare ironia, umorismo, quel che è. Se non ti sei preparato bene, non stai improvvisando, stai approssimando, e quello è un'altra cosa.
Sai che ero un periodo ho fatto con Rosario Fiorello,
sì,
sorella
sì.
Di DJ, lui aveva la sua trasmissione, ogni tanto faceva i miei collegamenti. Una volta sono andato a Roma da lui, che c'aveva tutto il suo
certo.
studio casalingo.
Sì, sì, sì.
E la cosa che mi ha colpito tantissimo è che quando tu senti Rosario in radio o in televisione, è uno che dice, ah, come improvvisa Rosario così. Invece
è un gran lavoratore.
Pazzesco, cioè lui ha tutto pronto e poi talmente, a volte improvvisa effettivamente, ma su un canovaccio che ha già in testa.
Questo è il professionista. È la differenza fra il professionista e quello che lo fa tanto per farlo. E lui è un grande professionista, perché si prepara molto bene, cioè, insomma, è il lavoro.
I tempi, perfetto, cioè è veramente scientifico.
E quello ti dà la sicurezza poi di poter improvvisare.
Certo.
Perché se qualcosa va storto, tu la battuta l'hai già scritta e sai che quella battuta funzionerà, ne puoi improvvisare un'altra. Cioè, fai uno spettacolo a teatro, e noi facciamo uno spettacolo a teatro, 2 ore sul palco, ok? Quelle 2 ore sono scritte, riscritte, ripassate al setaccio, ritestate con la gente, con i familiari che non ci sopportano più, con una serie di cose. E ce le hai, sai che funzionano. E una volta che ce le hai, se succede l'imprevisto, se ti viene in mente una cosa, tu la provi. Magari non fa ridere, ma magari fa molto ridere, e allora la aggiungi. Però se tu quel canovaccio non ce l'hai, che fai?
Certo.
Questo significa, insomma, divertirsi. Ti diverti solo se ti sei preparato.
Giovanni, sei spettacolare, veramente. Farei un altro...
Ma molto caro!
Che... Giovanni,
grazie, non ti rispondo.